può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti voi, gentili ascoltatori di Radio 24 e di Si può fare, ben ritrovati. Una nuova puntata inizia in questo momento, una puntata nella quale parleremo di spazio, non soltanto di spazio inteso come spazio tra le galassie, anche se sarà con noi Umberto Guidoni a un certo punto di questa puntata. Parliamo di spazio che è vita, dello spazio fisico, dello spazio mentale, dello spazio all'interno del nostro corpo. Parliamo anche di digiuno in questa puntata, ad esempio. Spazio che ci serve necessariamente per stare bene, per allargare i nostri orizzonti, per esprimerci, per avere relazioni, per apprendere. E proprio da qui partiamo, perché come sappiamo tutti c'è una grande discussione sugli spazi scolastici. A questo punto io do il benvenuto alla nostra prima ospite, si chiama Stefania Cecchetti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Fondatrice di A Scuola, un movimento che abbiamo imparato a conoscere soprattutto in Lombardia. Tra l'altro avete ancora il presidio davanti a Palazzo Lombardia?
Sì, saremo di nuovo lì lunedì per festeggiare finalmente la riapertura delle scuole superiori.
In sicurezza, con il no, perché adesso sennò arrivano fiumi di proteste, le scuole così. Le scuole sono, diciamo, autorizzate ad aprire con certi criteri ben definiti. E io devo dire, con voi festeggio, perché secondo me è necessario che questi ragazzi ritornino ad avere degli spazi nei quali apprendere, avere relazioni con tutte le cautele del caso, ma comunque siamo felici.
Sì, esattamente. Ricordiamo che le scuole riaprono parzialmente, per cui con un grande attenzione all'aspetto della sicurezza, con un programma messo a punto dalle prefetture che ridisegna gli orari della città di Milano e dunque anche con, speriamo, mezzi meno carichi rispetto alla situazione di ottobre.
Diciamo che il tempo per organizzare dei trasporti c'è stato a questo punto.
Direi di sì, direi proprio di sì. I tavoli sono stati un po' tardivi, ma noi come movimento li abbiamo salutati con grande speranza e con grande aspettativa, perché era quello che ci voleva, mettersi appunto intorno a un tavolo a livello locale e studiare la situazione nella realtà, diciamo, caso per caso e provvedere.
E certamente, infatti, e appunto il tempo a questo punto c'è stato, le chiusure ci sono state, forse ben oltre quelle che erano così previste dai protocolli che noi stessi ci siamo dati, e quindi a questo punto lunedì si ripartirà. Voi siete un movimento che è partito da Milano, avete però avuto adesioni e interesse, direi, da molte parti, perché voi da novembre siete in pista ormai.
Sì, il nostro primo, diciamo, picchetto davanti al Comune di Milano è stato il 16 di novembre. C'è stata una crescita anche per noi inaspettata, una grandissima attenzione dei media e delle istituzioni, e questo ci ha portato appunto a contatti anche in altre parti d'Italia. Abbiamo gruppi a noi gemellati che stanno partendo, che sono già partiti a Torino, in Emilia-Romagna, nelle Marche e poi anche nel resto della Lombardia al di fuori di Milano.
Dunque, volevo così precisare, perché stamattina ho scandagliato un pochino la situazione nel resto d'Europa e ho visto che la chiusura, come sappiamo in realtà, comunque ho controllato, ecco, che la chiusura così lunga delle scuole, in particolare superiori, le medie sono state un po' così andate ad ondate, la prima media è sempre andata, le altre seconda e terza periodi sì, periodi no, a seconda della zona rossa o meno. La chiusura così lunga in Europa l'abbiamo fatta solo noi, mi conferma?
Sì, esattamente, siamo il paese che in Europa ha tenuto la scuola chiusa più a lungo di tutti e questo ce la dice già lunga, insomma, sull'attenzione che il nostro paese dà all'ambito della scuola, l'ambito che è il nostro futuro. Solo erroneamente si può pensare che la scuola non sia un investimento anche economico, quindi questo stop così lungo non soltanto è un danno per i ragazzi, ma è un danno anche per il nostro paese. Negli altri paesi europei la scuola è stata considerata, come giustamente dovrebbe essere, un servizio essenziale, dunque è stata chiusa solo per in coincidenza con, diciamo, i picchi più drammatici dell'epidemia e in coincidenza molto furbamente, secondo me, con le loro vacanze, per dire. Adesso la Germania ha allungato quelle che già erano le vacanze di Natale per far respirare un po'
Esatto, però per esempio aggiungo, ho notato stamattina che hanno deciso che chi deve fare la maturità comunque torna a scuola. Cioè gli altri vanno dopo il 14 di febbraio, chi deve fare la maturità è rientrato. In Francia sono aperte con test a tappeto e ovviamente tutta una serie di regole di conseguenza. Altri grandi paesi con epidemie in corso, in Spagna sono aperte, in Olanda invece sono chiuse in questo momento, in Grecia sono aperte le primarie, in Portogallo sono aperte, in Gran Bretagna sono aperte solo per soggetti più fragili, ma anche da noi ci sono state delle cautele rispetto ad alunni con disabilità, con DSA, altre certificazioni. Loro hanno potuto frequentare, se la scuola era organizzata per farli frequentare.
Sì, hanno potuto frequentare ma da soli e quindi contro ogni principio di inclusione di cui insomma esatto. La nostra scuola è portatrice.
Valore dà la scuola in presenza? Su cosa avete insistito nelle vostre richieste?
Noi riteniamo che la DAD sia uno strumento di emergenza, uno strumento che si è rivelato molto utile, di cui bisognerà anche tenere presente, che bisognerà tenere presente anche in futuro naturalmente, però è innegabile che non possa sostituire la scuola in presenza, perché l'apprendimento avviene all'interno di una relazione, questo per rimanere soltanto alla didattica che ne risente chiaramente.
L'aspetto è quello personale del ragazzo.
Esatto, noi parliamo di ragazzi, delle superiori che vivono un periodo della loro vita nel quale la relazione, l'uscita dalla famiglia, l'esperienza al di fuori del nucleo familiare è l'essenza della loro crescita e la scuola è il luogo principale dove questo avviene. Se togliamo loro la scuola, non dimentichiamo che noi abbiamo impedito ai ragazzi anche di praticare sport di studiare uno strumento, tutte le cose che facevano parte della loro vita, e questo ha indubbiamente un impatto sulla loro psiche. Noi parliamo di scuole chiuse per tutelare la salute, giustamente il nostro movimento, lo voglio dire davvero, non nega assolutamente la gravità della situazione sanitaria, ma è salute anche la salute psicologica. L'OMS parla della salute come di un'unione inscindibile tra la salute fisica e la salute psicologica.
Tra l'altro vorrei dire anche una salute logica, nel senso che se questi ragazzi possono andare a fare molte, diciamo, passeggiate nel pomeriggio, o se gli adulti possono fare molte cose, non si capisce perché non possano stare in un luogo controllato, no, come sono le scuole ultimamente, perché chi ha figli o nipoti vede come entrano, come escono, come portano le mascherine. Non lo so, non voglio fare che tutta Italia sia uguale alle scuole che conosco io, però devo dire quelle che conosco io il controllo lo hanno.
Esattamente, io da genitore preferisco che mio figlio frequenti la scuola, un ambiente controllato dove il personale ATA vigila, che abbiano sempre sulla mascherina, che tengano una certa distanza, piuttosto che disperato dopo una mattina di didattica a distanza davanti a un computer esca, vada al parco e si trovi con gli amici dove chissà se la terranno la mascherina oppure no. Sinceramente, tra le due opzioni da genitore preferisco la prima.
Tra l'altro appunto il web così in libertà per molti ragazzini, non voglio parlare di quelli più grandi che sono magari più coscienti, ma per i piccoli, come purtroppo ci ha raccontato la cronaca recentemente, non è un luogo sicuro, è solo sicuro rispetto al virus, ecco, ma non è sicuro del tutto.
Esattamente, noi abbiamo parlato a lungo dei danni dell'esposizione a device e della frequentazione del web per i ragazzi, e adesso siamo noi stessi che imponiamo loro 4-5 ore di lezione, più i compiti e più l'incontro con gli amici, perché ripeto,
tutto
ancora da
lì.
Genitore, come fai a negare poi la chiamata, la videochiamata con gli amici, perché non hanno niente e dobbiamo pur permettere loro di trovarsi in qualche modo.
Esatto.
Per cui la frequentazione del web e l'esposizione ai device praticamente copre tutta la giornata. E poi c'è una cosa drammatica: questi ragazzi non vogliono più uscire.
Questo
anche
è vero.
Quando si può, non riesci a convincerli ad uscire. È un fenomeno che gli psicologi hanno rilevato e che di per sé è anche capibile e normale, perché ne abbiamo intervistati anche come movimento diversi, ti raccontano che in un'età in cui confrontarsi con gli altri, con il proprio corpo non è semplice, è una sfida, la scuola un po' li costringe a farlo. Quando non sono più costretti, si rintanano nella loro camera, e questo è un luogo che sentono più sicuro, per cui non solo
abbiamo detto che fuori c'è un grande pericolo, quindi a maggior ragione li abbiamo convinti che la casa è il loro luogo sicuro e la loro camera è ancora meglio.
Esattamente, per cui ci sono ragazzi che non escono, non vedono la luce del sole, e con danni a questo punto poi torniamo al danno fisico non indifferente, perché per un ragazzo in crescita, per una ragazza in crescita, la luce del sole per la vitamina D, se non altro, è fondamentale, per cui non parliamo di solamente di danni nella didattica, di aumento della dispersione scolastica e che anche di aumento delle diseguaglianze, perché non tutti hanno lo stesso accesso ai device. Parliamo anche di salute, ecco, anche questo è ancora un tema di salute, quello dell'apertura delle scuole in presenza.
L'ultima cosa che vorrei così affrontare, sia pur rapidamente, vedo chi mi scrive: il problema sono i trasporti, provate a stare nel paesello, ma il problema sono i trasporti anche per i lavoratori. Non si capisce perché per i lavoratori si affronta il problema e per i ragazzi il problema non si affronta e si lasciano a casa. Non so come la vede lei.
Assolutamente, tra l'altro noi abbiamo fatto diversi incontri anche con ATM eccetera, e ci siamo accorti che l'incidenza dei ragazzi sull'uso sulla rete dei mezzi pubblici non è quella che si immagina. I ragazzi incidono per una piccola percentuale, per cui i mezzi sono affollati anche se i ragazzi sono a scuola. Noi comunque sul discorso dei mezzi e sul discorso del tracciamento vogliamo vigilare assolutamente adesso che le scuole riapriranno, per capire,
sì, tra l'altro, per avere appunto scientificamente la prova di quello che succede, insomma.
Esattamente, per capire se questo piano dei trasporti funzionerà. Innanzitutto il nodo dei paeselli, che sottolinea l'ascoltatore, è giusto, è chiaro che a Milano è più semplice organizzare i trasporti e cambiando gli orari, poi bisogna capire se il ragazzo che viene da fuori avrà il pullman che gli permette di entrare a Milano in un orario non convenzionale. Questo assolutamente è un punto da seguire, su cui vigilare, così come il tracciamento nelle scuole, che non è stato efficace ad ottobre, adesso deve esserlo. Dico solo una cosa: durante queste occupazioni dei licei e delle scuole milanesi e dell'Interland in questi giorni, abbiamo saputo che i ragazzi si sono organizzati, chi ha occupato, chi ha dormito dentro, per fare dei test grazie all'aiuto delle mamme medico, sì, o di conoscenti. Io non mi rendo conto di come 4 genitori e 6 studenti siano riusciti a organizzare al volo un tracciamento che...
fermiamoci, lo sappiamo, ecco, abbiamo capito la critica ed è corretta. Stefania Cecchetti, a proposito di trasporti, io devo dare la linea alla viabilità, ricordo fondatrice di A Scuola, la ringraziamo molto per il suo lavoro, per la lucidità con la quale state affrontando questa questione, grazie.
Grazie a voi.
Viabilità.
Si può fare. Si può fare. Si può fare. Fresh out the oven, melting your mouth, kinda loving. Bon appetit, baby.
E allora con Buon Appetito di Katy Perry noi proseguiamo, parliamo di spazio che possiamo fare nel nostro corpo. Sapete, tanti fanno questo digiuno intermittente, insomma è diventato molto di moda, ma non è solo la questione dietetica che ci interessa anche una questione di lucidità mentale che alcuni, e anche attraverso le religioni, insomma, abbiamo sempre appreso a arrivare dal digiuno. Devo un commento a un ascoltatore che scrive sulla scuola, che dice: tanto siamo agli ultimi posti in Europa, chiuso aperta cambia poco. Vabbè, allora vendiamo il paese ai cinesi, ci pensano loro, così lo organizzano per benino. Insomma, ragazzi, non vediamo di non dire sciocchezze, pensiamo alle cose serie. Flavia Bernini, biologa nutrizionista, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti.
Che facciamo? Chiudiamo le scuole, tanto non servirà a niente, siamo già gli ultimi in Europa.
No. Insomma, con una mamma di due bimbi che vanno a scuola direi proprio di no.
Ecco. Ma non è una questione di babysitter, è una questione che devono diventare persone, devono crescere, devono avere degli strumenti di ragionamento, di parola, tutto. Allora, veniamo invece al nostro digiuno a proposito di mode, di pensiero, va tanto, certo. No? Lo sappiamo, va tanto, io ho visto lei ha scritto anche diverse cose sull'argomento, ne ha molte volte parlato, che suggerimento possiamo dare a chi vuol fare spazio nel proprio corpo e anche nella propria mente?
Ma diciamo che si tratta semplicemente di una strategia dietetica, lavoriamo con tanto buon senso e tanta testa. Spesso ci lanciamo nelle diete dell'ultimo momento, siamo un po' figli di questa società che vuole tutto e subito, quindi si parte con improbabili strategie alla 7 kg in 7 giorni pur di raggiungere un risultato che invece richiede giustamente tanto tempo, la fisiologia del dimagrimento richiede questo, è un po' il segreto di Pulcinella, no? Lo sappiamo tutti che per perdere peso occorre mangiare di meno e muoversi di più, però vogliamo sempre quella cosina che ci dà quel punto in più che ci fa la pappa pronta. Ecco, il digiuno intermittente è una strategia che ci dice, sai che c'è, che prolungare il digiuno più a lungo nel tempo ti permette di fatto, questo è quello che abbiamo visto negli studi scientifici, di ridurre le calorie giornaliere laddove ti viene difficile seguire una banale dieta ipocalorica dove mangi poco, magari facendo i 5 pasti, e questo ti risulta faticoso. Allora, prolungare il digiuno, saltare una colazione, saltare una cena e di fatto ridurre calorie porta a perdere peso. Questo è buon senso, non c'è dietro una qualche strategia metabolica, ormonale, per cui tutto un tratto scende l'insulina, si abbassano gli zuccheri. Certo, in acuto questo succede, piccoli cambiamenti nel momento in cui non mangiamo, il nostro fisico si rilassa, il nostro fisico ha tempo di fare altro anziché metabolizzare sempre il cibo, c'è un vantaggio anche da questa cosa, c'è, ma oggettivamente è una strategia semplicemente per riuscire a mangiare un po' meno laddove siamo sempre soddisfatti da tanto cibo, da più pasti e da bombardamenti proprio dal punto di vista alimentare. Ecco, fare spazio invece alle buone abitudini, capire come poter introdurre delle buone abitudini per fare un piccolo taglio di calorie nella nostra quotidianità. Laura, domani è lunedì, cosa si inizia il lunedì?
La dieta.
Ovviamente. Si inizia la dieta. E allora, perché per una volta, anziché partire con la nostra solita dieta da 7 kg in 7 giorni appunto di pozzetto e verdone, non proviamo a fare una cosa diversa, a individuare magari piccole abitudini alimentari che abbiamo costantemente e cambiarle, sciocchezze, non so, mettiamo sempre la bustina di zucchero nel caffè. Beh, due caffè al giorno zuccherati sono 60 calorie, facciamo poi i conti della serva, sono 21.900 calorie all'anno, sono 3 kg, magari quei 3 kg che cerchiamo di perdere da tempo, solo cambiando una piccola abitudine. Beviamo il caffè latte, perché non ci facciamo un tè? Se non è una privazione importante, queste piccole abitudini, questi piccoli cambiamenti che portiamo avanti nel tempo possono portare a dei risultati forti, tangibili poi, proprio anche dal punto di vista del benessere e dell'estetica.
Allora, io non l'ho detto prima, ma lo ricordo agli ascoltatori che c'è sempre il 349-238-6666 per i loro messaggi e l'824-0024 per le loro telefonate, e le chiedo però nel frattempo, a me hanno sempre detto digiuno non va bene perché poi il tuo corpo, diciamo così, attacca i muscoli e la ciccia continua a stipare, no? Fa le scorte per l'inverno perché dice tu mi affami e io mi faccio le scorte, no? Il corpo così nel suo essere animalesco ovviamente.
Certo, fortunatamente però il nostro fisico che ha resistito anni e anni a digiuni che poi si chiamano carestie è più intelligente di queste piccole chicche che ci danno i claims pubblicitari per magari farci prendere quel particolare spuntino. Gli spuntini non accelerano il metabolismo e un piccolo digiuno in acuto, quindi fatto per un breve periodo. Il più famoso è quello che porta a protrarre il digiuno, comprese le ore notturne di 16 ore di digiuno, e poi si mangia nelle successive 8. Per cui in questo frangente non succede nulla al nostro fisico che possa creare quella sorta di autocannibalizzazione quando va a intaccare la massa muscolare. Per cui queste piccole cose non succedono, certo no, i digiuni prolungati che, come diceva anche lei Laura, fanno più parte invece di qualcosa di ascetico, di qualcosa che fa parte delle religioni. Pensiamo ad esempio al Ramadan, che è stata una delle cose più studiate proprio dal punto di vista nutrizionale, per capire poi che variazioni c'erano nelle persone nel momento in cui questo avveniva. E non è che tutti quelli che fanno il Ramadan poi ne escono dei fucellini con un fisico scolpito, anzi spesso se ne esce ingrassati, proprio perché non è il digiuno in sé che fa dimagrire, ma come si comporta il fisico nelle 24 ore. Fare il digiuno intermittente per tagliare strategicamente qualche caloria laddove non ci interessa più di tanto, e invece mangiare
e
un
non
po'
abbuffarsi
di
dopo il no, perché altrimenti se uno poi mangia una sacher è finita.
Bravissima, esattamente quella la chiave. Tanto buon senso nell'arco delle 24 ore con un po' di strategie che magari possiamo personalizzare proprio su noi stessi. Certo che se ci fa piacere fare colazione, se ci fa piacere avere più pasti nella giornata, non è la strategia dietetica migliore. L'importante è chiedersi sempre: ma quando seguo questa dieta creo dei problemi al mio fisico o ho un impatto positivo sulla salute? Le diete che vi dicono però mi raccomando è per poco tempo, però mi raccomando è con questa integrazione, alla larga c'è qualcosa che non funziona.
Ok, quindi diffidare no, di queste strategie lampo, perché di solito poi queste diete promettono effetti immediati che poi in realtà magari non danno neanche, ma nel frattempo ti sei così un po' avvelenato, perché poi alla fin fine questo succede, che un po' ti autoavveleni.
Sì, e ne esci anche con un po' di frustrazione, con quella tipica frase del su di me non funziona, su di me non ci riuscirò mai. Quanti mi dicono, dottoressa, ma io ho il metabolismo lento. Ma no, che il metabolismo ce l'abbiamo tutti uguale, il metabolismo lento non funziona. C'è un metabolismo magari rallentato da una forte sedentarietà, e allora sai che c'è, ci dobbiamo muovere, non c'è la pillolina magica.
Ma siamo un, come dire, pigri.
È quello,
siamo,
certo.
Siamo come si gente che, perché il corpo, cioè il cervello poi fa sempre le stesse cose, no? Pavlovianamente reagisce, tu la mattina ti alzi, fai quella cosa, e se non la fai ti senti malissimo perché non l'hai fatta, e poi dopo devi assolutamente bere il caffè di mezza mattina, e se non lo fai chissà che cosa succede. Cioè è difficile uscire dai nostri binari.
Lo è, ma è fattibile. La cosa bella, magari come proposito del 2021, è scalfire quelle piccole brutte abitudini che abbiamo quotidianamente e renderle piacevoli. Molto spesso la tecnica, il vero valore di successo potrebbe essere leghiamo subito quella fatica che avvertiamo nel cambiare quell'abitudine al risultato che ne possiamo avere. Come per chi ti dice, ah mamma, io adoro andare a correre, insomma al momento della fatica c'è lo stesso, lo svegliarsi la mattina e andare al freddo c'è lo stesso. Cos'è che fa la differenza in queste persone? Subito proiettarsi in quella sensazione di beneficio che c'è dopo. Lo si può fare anche con l'alimentazione, lo si può fare muovendoci un po' di più. Ecco, quando capiamo che possiamo scalfire una brutta abitudine inserendone una positiva che ci porta dei benefici in un secondo momento, diciamo che abbiamo già fatto il 90% del lavoro.
Dottoressa, grazie davvero. Flavia
grazie
Bernini, biologa, nutrizionista. Noi adesso ci fermiamo perché abbiamo GR24, ci ritroviamo subito dopo con Marco Malvaldi e continuiamo a parlare di fare spazio.
Fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Dammi spazio che non riesco a ballare, dammi spazio che non riesco a parlare, dammi spazio che non riesco a pensare, dammi spazio, dammi spazio, dammi spazio, qualcuno ne ha troppo, qualcuno zero, mi serve spazio per esprimere un pensiero, un'idea, non posso mica stare in apnea, c'è un traffico di macchine mostruoso, c'è un sottofondo molto rumoroso, questa città mi ruba l'energia, eppure non riesco ad andare via, a volte penso di diventare pazzo, dammi spazio che non riesco a ballare. Dammi spazio, che non riesco a pensare, dammi spazio, che non riesco a parlare, dammi spazio, che non riesco a ballare, dammi spazio, spostati di un passo per...
Ed eccoci di nuovo insieme, abbiamo con noi anche Marco Malvaldi, buongiorno.
Buongiorno, salve, sto ballettando.
Stai ballettando, ce l'hai abbastanza spazio per ballettare?
No, e per questo dovrò far ricorso a quello che gli inglesi chiamano decluttering, il fare spazio in casa propria, che è uno dei posti dove proverbialmente lo spazio non c'è, perché soffriamo di quella malattia che a
che
livello
si
medico si chiama disposofobia. Non è tanto l'accumulo, non è la fase A, è la fase 2, l'incapacità di buttare via le cose.
Se vuoi vengo io non ho problemi, specialmente in casa degli altri.
Appunto, è lì il problema, è il disfarsi delle cose che uno accumula nel corso di un'esistenza, che è una cosa difficilissima. Mi sto guardando intorno e sto guardando la quantità di oggetti di cui potrei tranquillamente fare a meno perché non li uso da almeno decenni, fra cui una campana montata su un oggetto di legno, non sto scherzando, se volete ve la faccio sentire. Ecco,
una campana su oggetto di legno che non ti serve a niente e non ti piace neanche tanto, mi par di capire.
Assolutamente no, però buttarla via sarebbe una tragedia. Non ho ben chiaro per quale motivo, ma sarebbe
sicuramente
una tragedia.
Cioè, lo senti dentro che ti creerebbe un problema.
È proprio quello il problema, cioè scattano tutta una serie di meccanismi mentali che alla fine ti fanno capire che il problema non è la casa, sei te, cioè al momento in cui devi buttare via emergono i 5 saggi, può sempre servire, questo me l'ha regalato lui,
e se poi vede che non ce l'ho
dei
più
soldi, esattamente, potrebbe valere qualcosa. Ecco,
allora io, come dire, sono invece a uno stadio un po' superiore, nel senso che io non ho cioè è diverso quello che viene dopo, quando hai deciso che lo vuoi buttare. Io non ho problemi appunto a fare pulizia, però quell'anima, diciamo così, ecologista mi dice: non puoi mica buttare nella spazzatura. E a quel punto la campana montata sul pezzo di legno mi crea un problema di come la differenzio.
Questo,
e così giacciono in cantina cumuli di cose che io non so bene dove conferire. Oppure libri per bambini, che dici: non si può mica buttare un libro per bambini dentro la spazzatura, devo trovare qualcuno a cui darlo, ma in questo momento le scuole non li prendono, e allora forse la biblioteca di quartiere, ma glielo devo igienizzare. Risultato che lo scatolone dei libri dei bambini è lì nell'ingresso.
Per cui lanciamo un appello ai costruttori di automobili, lanciamo un appello a Elon Musk: noi vogliamo l'auto che va a roba trovata in cantina.
Ah, fantastico.
Noi vogliamo l'auto che va a libri, campane di legno, oggetti, ecco, sarebbe...
Un inceneritore.
Esattamente.
Che faccia sparire il frutto del peccato, cioè il peccato è aver buttato via qualcosa che... E quindi, sì, se lui ce la fa...
Perché alla fine il fatto è che... tutto questo accumulo poi si scontra con un altro casino, che è quello della fase A, cioè che noi compriamo oggetti che spesso, di diverso rispetto all'oggetto corrispondente che già avevamo, hanno solo il design. Io ho comprato recentemente un computer portatile che ha delle prestazioni mostruose e mi accorgo a fatica della differenza rispetto al mio vecchio computer. Chiaramente il mio nuovo computer è molto più bellino, ha un disegno satinato ed è estremamente bello. Ecco, è questo il problema.
E ti fregano così, caro Marco, se no non lo cambieresti il computer.
Appunto, ecco, il valore incredibile che diamo al design ultimamente dovrebbe farci capire, è una spia notevole che ci dice: occhio, stiamo cambiando in questa maniera esasperata il design, perché a livello di funzionalità... praticamente l'oggetto è lo stesso, o meglio, l'oggetto magari è cambiato, ma tu, utente medio, non sei in grado di vedere assolutamente le differenze e quindi in qualche modo dobbiamo rivogartelo.
Questo sì, ci sono negozi che comprano oggetti e ti danno la metà del prezzo di vendita, sì, questo lo so, dubito che però la campana montata su un pezzo di legno di Marco sia per loro interessante.
Perché stabilire il prezzo di vendita per quell'orrore sarebbe veramente difficile.
Sì, gli orrori spesso finiscono prima in soffitta, poi in cantina, secondo me, dipende, un po' così.
Però,
e poi un giorno tuo nipote dirà: ma perché il nonno teneva questa cosa? Ma sarà per lui significativa, però non è male, e se la rimette sulla scrivania lui, di solito finisce così.
Esattamente, ecco, di una cosa sola sono molto contento di essermi liberato in maniera intelligente. Per il mio matrimonio il mio maestro di canto mi regalò una teiera di porcellana azzurra che era l'oggetto più inquietante che io avessi mai visto. Io e mia moglie lo abbiamo messo da parte dicendo: la prossima volta che ci arrabbiamo, che veramente non sappiamo, prendiamo questo affare e lo spacchiamo a martellate.
Bello. Devo dire che c'è. Credo che tu abbia dato un'idea a un sacco di persone. Io per fortuna adesso vado a casa, magari spacco tutto, ma io di solito non spacco stoviglie, cose, non mi cadono. Il risultato è che non riesco mai a cambiarle, perché a volte mi stufo di avere lo stesso servizio di piatti. Quest'anno ne ho comprato uno in più, relegandone un altro in una scatola, perché cioè sono immortali, io non so cosa devo fare, se voglio vedere un piatto nuovo.
Invitarmi a pranzo e farmi lavare i piatti, non ti preoccupare, una volta alla settimana i tuoi serviti saranno assolutamente...
Saranno serviti,
l'importante è cambiare poi anche le cose che ci mettiamo dentro, perché a volte cambiamo i serviti di piatti, ma... continuiamo con la pasta al pomodoro e questo è un errore.
Sì, questo. Allora, di tutto questo, sai con chi parliamo tra poco? Parliamo con un esperto di spazi, per l'appunto.
Col caro vecchio Umberto Guidoni, mi sembra di ricordare.
Precisamente, con lui tra poco parliamo di spazio nello spazio e quindi un po' di come ci si rigira non poi benissimo all'interno delle navicelle spaziali, ma magari anche del suo rapporto con gli spazi a casa sua, gli spazi fisici. Insomma, dopo la viabilità ci ritroviamo e con noi è già in collegamento Umberto Guidoni.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
This is the return of the space cowboy into planetary good vibes on. Stay at the speed of Jiva.
Allora prego l'ascoltatore che dice che a Sesto San Giovanni c'è un book corner, si lascia e si prende uno spazio coperto e aperto 24 ore di mandarmi l'indirizzo. La prossima volta che mi capita di venire a Milano faccio un bel carico e regalo tutto al book corner. Finalmente magari qualcuno potrà godere di questi libri appunto per ragazzi che a casa mia ormai non hanno più molto interesse. Ma Umberto Guidoni, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, a casa sua c'è spazio abbastanza? Ci si rigira bene o è come Marco Malvaldi che non riesce a disfarsi di niente?
No, anch'io faccio fatica a disfarmi delle cose vecchie, diciamo così, però c'è abbastanza spazio ancora.
Abbiamo visto che recentemente ha partecipato a un incontro dal titolo Nello spazio non c'è spazio. A me questo, non so te Marco, ma a me è piaciuto molto, insomma è un bel gioco di parole, no?
Beh, assolutamente. Sì. Poi... mi scusi Guidoni, vada.
No, dicevo sì, in effetti è un gioco di parole, ma è anche la realtà.
Perché cosa succede nello spazio, appunto? Ci si sta un po' stretti nelle navicelle?
Sì, i veicoli spaziali sono necessariamente piccoli e lo spazio a disposizione è poco. Oggi con la Stazione Spaziale Internazionale, diciamo, abbiamo fatto grossi passi avanti.
Ecco, una cosa Guidoni, mi perdoni la banalità della domanda, ma nello spazio fate la raccolta differenziata? Perché produrrete dei rifiuti in qualche modo?
No, non facciamo ancora la raccolta differenziata, ma in compenso i rifiuti noi non li lasciamo in giro, nel senso che quando c'era lo shuttle venivano comunque riportati a terra e adesso con la stazione spaziale vengono inceneriti perché vengono messi nei veicoli che rientrano e che si distruggono appunto al rientro nell'atmosfera terrestre. Quindi diciamo non lasciamo nulla in giro, anche perché nello spazio anche un semplice bullone può essere molto pericoloso perché viaggia a 38.000 km all'ora, quindi è un proiettile pericoloso.
28.000? 28.000. Scusi, sbagliato, 28.000 è molto meno.
Sì, comunque è sempre tantissimo.
Al di là del fatto che appunto non ci piace l'idea di inquinare lo spazio ancora prima di frequentarlo, mi sembra effettivamente pericoloso, quindi si compatta tutto, si schiaccerà e si porterà a terra.
Sì, come ho detto, quando c'era lo shuttle che rientrava si riportava tutto a terra, con la stazione spaziale rientra ma in modo diverso, nel senso che molti dei veicoli che rientrano vengono distrutti e rientrano nell'atmosfera, quindi servono un po' da inceneritore spaziale. Ecco.
Ah, ecco, vabbè, insomma è automatico, è naturale in una certa misura.
Sì.
Marco, ecco, sentivo, volevi chiedere
Guidoni,
qualcosa. Sì.
Sì, una cosa, perché la nostra trasmissione si chiama Si può fare, ma non tutto che quello che si può fare ha senso farlo, per cui mi piacerebbe sentire dire da una persona che lo fa, per quale motivo andiamo nello spazio? Perché con tante cose che si potrebbero fare a casa nostra è importante questa cosa di esplorare lo spazio, e intendo quello grande, non quello della navicella.
Certo, certo. Diciamo ci sono diverse motivazioni. Una è quella che dallo spazio si possono fare cose molto più facilmente e con grandi risultati. Ne la conferma il fatto che intorno alla Terra ci sono migliaia di satelliti, quindi grazie alle tecnologie spaziali noi oggi siamo in grado di fare previsioni del tempo molto più accurate, di utilizzare i sensori dei satelliti per esempio per sapere se un campo coltivato è innaffiato nel modo giusto o no, e così via. E sempre di più si sta facendo questo anche per le risorse, per contrastare quando ci sono calamità naturali, per esempio, da satellite si vede subito gli effetti e si possono coordinare gli aiuti. Quindi, diciamo, per quello che riguarda lo spazio intorno alla Terra, diciamo, l'abbiamo utilizzato nel modo più efficiente possibile. Parliamo delle telecomunicazioni, adesso Elon Musk sta mettendo addirittura internet nello spazio. Per quanto riguarda le esplorazioni, io credo che sia la continuazione dello spirito che ha guidato l'umanità fin dagli inizi. Ogni volta che c'è stato un confine, una barriera, l'abbiamo superata, le montagne, gli oceani. Oggi il confine si è spostato fuori del pianeta e intorno a noi ci sono tantissimi corpi celesti da esplorare, a cominciare dalla Luna, dove torneremo nei prossimi anni. Diciamo che in qualche modo la sfida dello spazio è anche un modo per sviluppare tecnologie sempre più all'avanguardia.
Questo senz'altro è un po' come quando si parla di Formula 1 rispetto alle automobili, almeno un tempo era così, no?
Sì, esatto, è un po' la Formula 1 all'ennesima potenza, diciamo, perché sopravvivere nello spazio richiede tecnologie sofisticate. Tecnologie che poi non servono solo agli astronauti, perché allora sarebbe davvero uno spreco di investimento, ma quelle tecnologie poi tornano sulla Terra e possono essere utilizzate. A proposito dello spazio, lei mi chiedeva se ricicliamo gli scarti, diciamo, no? I rifiuti.
Sì.
Quello ancora no, ma in compenso ricicliamo tutto quello che è liquido, compresa la pipì degli astronauti sulla stazione spaziale. Quindi il sistema di filtraggio dell'acqua nella stazione permette di riutilizzare quasi al 100% tutta l'acqua e tutti i liquidi utilizzati. Quindi questi sistemi poi possono essere riportati sulla Terra nelle zone dove ovviamente scarseggia l'acqua.
Questo è fantastico. Una cosa, Guidoni, lei è stato nello spazio, quindi ha visto chiaramente che la Terra non è piatta, come alcuni simpaticoni sostenevano un po' di tempo fa. Beh, si impara nello spazio a non fidarsi troppo di noi stessi e dei propri sensi, perché in fondo lei dipende da tutta una serie di tecnologie e di persone che lavorano per lei.
Sì, sicuramente sì, nel senso che l'addestramento per diventare astronauti insegna molte cose, a non fidarsi troppo dell'istinto, nel senso che spesso devi fare delle scelte che non sono per niente istintive. Gliene cito soltanto una. Nello spazio, per esempio, se tu vuoi cambiare orbita e vuoi salire di orbita, ti verrebbe voglia di accelerare, no? Invece devi rallentare. Quindi ci sono delle cose che, diciamo,
che vanno fatte all'incontrario.
Beh, non necessariamente, ma insomma in modo diverso. E una di queste, peraltro, è proprio guardare le cose dallo spazio. È molto più complicato, perché la luce, le condizioni del vuoto alterano la nostra abitudini. Per esempio, quando sei nello spazio il cielo è sempre nero, anche quando c'è il sole, perché non c'è l'atmosfera terrestre, sei nel vuoto. E quindi questo tipo di novità, per non parlare del fatto che galleggi senza peso, chiaramente ti abitua a vedere la realtà da punti di vista molto, molto insoliti, ecco, molto diversi dal solito.
Sì, questo senz'altro. Immagino felicità e stupore all'inizio. No, magari prima stupore, poi felicità quando uno magari vede la terra dall'alto, insomma.
Sì, è così. Stupore all'inizio perché ti trovi, come ho detto,
perché per quanto preparato ti hanno preparato a parole, con immagini, con video, ma non è che lo hai vissuto, quindi...
Esattamente, anzi posso dire che la nostra preparazione è molto puntuale, noi ci prepariamo tutte le fasi della missione, molte volte, però l'assenza di peso è una delle cose che non si può simulare sulla Terra se non per brevissimi periodi, e quindi quando arrivi su è la prima volta davvero che provi quella sensazione di libertà, di galleggiamento, e all'inizio quello crea problemi, e poi, come giustamente diceva lei, la cosa più affascinante è affacciarsi dall'oblò e guardare verso la Terra, che è davvero un'immagine fantastica.
Ma cosa c'è dall'altra parte dell'oblò? Nel senso, c'è un oblò che guarda la Terra, si gira dall'altra parte e vede nero?
Dall'altra parte non c'è niente, esattamente, c'è un buio profondo. Poi, siccome la cabina è illuminata, non riesci a vedere le stelle, quindi vedi davvero soltanto nero. Se ti copri, come facevano i fotografi dell'Ottocento, con un panno nero e riesci a togliere tutta la luminosità interna, allora pian piano appaiono le stelle, e da allora vedi praticamente un cielo punteggiato di luci. E la differenza è che le stelle nello spazio non brillano, non hanno quel effetto di variazione che si vede, perché quello è l'effetto dell'atmosfera. Quindi vedi un cielo nero con tanti puntini.
Beh, allora questo è un po' meno bello. Noi ci immaginiamo tutti di andare nello spazio e di vedere le stelle un po' più da vicino.
Ci ha fatto passare la voglia di andare nello spazio.
No, invece no, è uno spettacolo magnifico. È un cielo che si può confrontare con i cieli quando sei in alta montagna, quindi un cielo assolutamente terso, non vedi e vedi tantissime luci, e ti dà questa impressione di profondità che forse sulla Terra non cogli, e di grande, di un'immensa distesa di fronte a te. Quella è la sfida vera è quella, noi oggi abbiamo fatto il primo passo fuori del pianeta Terra, ma di fronte a noi c'è un intero universo, insomma, ancora da scoprire, e credo che l'uomo, come non si è fermato di fronte alle montagne e agli oceani, non si fermerà neanche di fronte a questo enorme oceano che abbiamo davanti.
C'è un ascoltatore che le chiede, che ha porto dall'Italia alle missioni spaziali, non precisa se parla di apporto economico o di intelligenza, però...
No, direi che l'Italia è presente in tutte le imprese spaziali, sia quelle automatiche, sia quelle con uomini a bordo. E ha un ruolo importante, per esempio ha avuto sicuramente un ruolo importante nella realizzazione della Stazione Spaziale Internazionale insieme agli altri paesi europei, e adesso nelle prossime sfide lunari probabilmente l'Europa sarà presente, anche l'Italia, che partecipa realizzando alcuni moduli della quella che sarà la futura stazione intorno alla Luna.
Ecco, Guidoni, una cosa, lei parla di futuro, lei era bambino quando... per la prima volta l'uomo è sbarcato sulla Luna, l'ho anche raccontato in un libro, fra l'altro, e lei ha visto tutta l'evoluzione praticamente dell'esplorazione spaziale. Quindi cosa ci aspetta adesso? Che cosa secondo lei succederà e cosa dovrebbe succedere?
Ma io direi che siamo a una svolta importante, abbiamo superato i 50 anni, mezzo secolo dalle imprese lunari, dai primi voli nello spazio, e per 50 anni questo spazio è rimasto sempre qualcosa di lontano, no? Soltanto pochi astronauti super addestrati, quindi in tutto poco più di 500 persone hanno volato nello spazio in 50 anni. Ecco, il futuro secondo me sarà... l'opportunità perché lo spazio diventi un ambiente in cui non voglio dire l'uomo qualunque, ma gran parte della popolazione potrebbe un giorno andare, magari per lavoro all'inizio, ma poi anche addirittura per turismo, semplicemente per passare un weekend. Già oggi si parla di costruire stazioni spaziali private, che sarebbero dei veri e propri hotel fra le stelle. All'inizio sarà per gente molto molto facoltosa, ma in futuro potrebbe essere davvero disponibile per per molti. E poi c'è la possibilità di colonizzare altri corpi celesti. La Luna rimarrà comunque sempre un aspetto relativamente minore, no? Un po' come le basi in Antartide. Invece Marte, fra qualche decennio, potrebbero cominciare ad essere un'opportunità anche per chi vuole stabilirsi lì. Elon Musk ha detto che vuole andare a vivere su Marte e forse un giorno questo sarà possibile.
Allora, ci sono tonnellate di domande, perché adesso arrivano anche quelle esistenziali, tipo l'universo infinito, manca solo ha visto Dio, insomma, perché veramente le curiosità sono infinite. E immagino che anche nelle sue conferenze arrivino domande di questo tipo.
Sì, 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 arrivano di tutti i tipi, da quelle più prosaiche, come si va in bagno, a quelle, come diceva appunto lei, sui massimi sistemi.
Sì, infatti. Ascoltate musica, come si sente la musica nello spazio?
Allora, la musica, almeno ai tempi dello shuttle, adesso è un po' diverso, era l'unico passatempo, diciamo così, che avevano gli astronauti, perché appunto, siccome non c'è spazio nello spazio, potevi portare al massimo qualche CD e ascoltare musica prima di andare a dormire, insomma, questo era più, oppure quando facevi esercizio fisico, questo era più o meno. Quindi la musica è importante, e c'era la tradizione che gli equipaggi dello shuttle venivano svegliati ogni mattina con una canzone diversa, scelta dalle mogli o dai mariti degli astronauti che erano a bordo dello shuttle. Quindi anch'io sono stato svegliato da
musica scelta da terra?
Da mia moglie, sì, ed era Partirò di Bocelli.
Beh, in effetti era tonico.
In effetti era in tema.
Era in tema. Allora, noi la dobbiamo salutare, ma la ringraziamo davvero tanto, Umberto Guidoni, per essere stato con noi questa mattina, aver risposto a molte domande, ma non ancora tutte, quindi magari ci risentiamo, insomma, se le fa
volentieri,
piacere.
Come no, senz'altro.
Grazie davvero, a presto.
Grazie.
Abbiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
Si può fare.
Si può fare.
Non so se c'è qualcuno che ha dei dubbi sul tema della prossima intervista che stiamo per svolgere. Parliamo di Stati Uniti in particolare, dove vale tutto e il contrario di tutto, e il fondamento di questa diversità, per noi a volte incomprensibile, è lo spazio. Ho riassunto molto grossolanamente il tema di una ricerca e poi dopo di un volume scritto da Fabio Tarzia, professore di sociologia alla Facoltà di Lettere dell'Università di Roma La Sapienza. Buongiorno professore.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei per averlo accettato, perché i grandi spazi, abbiamo parlato di spazio, nel senso di galassie con Umberto Guidoni, e i grandi spazi che vengono in mente a tutti noi cresciuti soprattutto negli anni 70, 80, 90, beh, sono i grandi spazi americani, no? Questa filmografia, la Route 66, tutte queste cose, sì. Ovviamente. E lei dice appunto lo spazio, la Terra, gli spazi sconfinati degli Stati Uniti sono proprio base del loro carattere e della loro diversità, che noi a volte non riusciamo a comprendere.
Esatto, sì, alla base di questo libro che lei citava, uscito 5 anni fa, Spazi sconfinati, scritto, dico per precisione, da me e dal professor Emiliano Ilardi dell'Università di Cagliari, L'idea è proprio che ci sia un dualismo, una contrapposizione fortissima nella concezione dello spazio, perché l'America è quella che lei descriveva prima, è quella degli spazi sconfinati, ma è anche quella degli spazi confinati, non a caso nel titolo la S è messa tra parentesi.
Esatto, cioè, diciamo il titolo per lo dico tutto così, spazi sconfinati con la S tra parentesi, quindi vale sia per sconfinati che per confinati.
Esatto.
E poi puritanesimo e frontiera nell'immaginario americano, scritto con il professore Emiliano Ilardi, come diceva.
Esatto. E dunque si tratta di due vere e proprie matrici di quel mondo. Una è una matrice puritana, i padri pellegrini che sbarcano a Plymouth nel 1620, che prevede una concezione dello spazio controllato, ristretto, distintivo rispetto agli altri. E un'altra concezione, che è quella della frontiera, l'America che forse ci piace di più, no? L'America degli spazi infiniti, sconfinati per l'appunto. Qual è l'idea che sta alla base dello spazio immenso? È per l'appunto l'orizzontalità, cioè l'annullamento di tutti i rapporti verticali della storia. L'America ha un pessimo rapporto con la sua storia, e l'abbattimento della tradizione, nel senso che se in Europa, per esempio, i legami sociali sono ristretti e controllati dalla tradizione, per cui la terra è di pochi proprietari e non può essere concessa a molti, in America, nel momento in cui lo spazio è infinito, ognuno ha la sua libertà, ha il suo luogo, il suo spazio libero. Si potrebbe dire, rovesciando Gaber, che la libertà in America non è partecipazione, ma è uno spazio libero. Ecco, inoltre lo spazio consente di superare i conflitti. Marx stesso rimane basito di fronte agli Stati Uniti, perché dice: qui non è possibile organizzare una rivoluzione, perché nel momento in cui si crea un conflitto tra il proletario e il capitalista, questo invece di organizzarsi in politica, organizzarsi in sindacato, in partito, prende il cavallo, il fucile, se ne va verso la frontiera e ricomincia da capo.
È vero, che è sicuramente così.
Di conseguenza tutto funziona molto bene per l'America finché c'è lo spazio, finché c'è la frontiera. Ma nel 1890 un oscuro burocrate di Washington attesta che lo spazio è finito, e da quel momento l'America entra in crisi, dimostra un profondo conflitto interno. Perché? Perché cominciano ad approdare dall'Europa masse di immigrati che vanno ad occupare le città, le grandi metropoli, che nascono tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. E nelle metropoli non c'è possibilità di dare uno spazio libero a ciascuno e quindi di superare i conflitti. C'è bisogno di conseguenza del ritorno di una mentalità, che era quella dei padri pellegrini puritana, che è di distinzione netta tra gli opposti. Il puritanesimo, come calvinismo estremo, diciamo, è esattamente questo. Cioè l'idea che la salvezza nasce dalla predestinazione e non dall'opera, dal libero arbitrio, come nel cattolicesimo europeo, diciamo, e di conseguenza chi è dannato lo è sin dall'inizio e chi è salvato lo è sin dall'inizio. Di conseguenza bisogna distinguere i due mondi attraverso, in tutte le maniere possibili. Le città americane, le metropoli americane sono molto diverse da quelle europee, non a caso, nel senso che i ghetti e i quartieri fortezza per i ricchi e per i poveri in America sono una cosa che nasce esattamente agli inizi del Novecento. Bisogna tenere distinti, divisi gli opposti, sì, nel momento in cui non c'è più spazio per distribuirli liberamente, diciamo.
Però lo spazio a un certo punto te lo devi buttare oltre confine, se lo vuoi ancora.
Esatto, bisogna individuare nuove frontiere, sostanzialmente.
Perché se no ci stai male, cioè se no come fai a dare soddisfazione a questa pulsione?
Allora, ora i primi, e diciamo il mondo puritano, e io parlo di puritanesimo, ma l'elemento religioso chiaramente è rimasto nel 600, perché poi si trasforma in una struttura mentale poliziesca di controllo, no? McCarthy, il maccartismo e tutto il resto. E l'altra opportunità è quella di trovare nuovi spazi per poter di nuovo
ricominciare
a estroflettere la propria interiorità e la propria libertà.
Oh, l'ultimo spazio, a proposito, Trump l'aveva trovato, Marte,
infatti,
con le truppe marziane.
Sì, le truppe super marziani prima ancora l'avevano trovato con il web, diciamo la verità, cioè l'invenzione di internet, che è un'invenzione sostanzialmente americana, riguarda esattamente questo. Dunque Trump, è vero, proietta tutto su Marte, ma Trump, secondo la nostra idea, ha una mentalità che è più specificamente puritana, anche se mi rendo conto che può sembrare ridicolo dare del puritano a Trump, che probabilmente non vede una chiesa da qualche decennio,
però no? È un salvato, lei sta dicendo, è uno di quelli che era destinato fin dall'inizio al successo.
Esattamente, esattamente, e la sua idea rimane questa. E l'assalto al Campidoglio si iscrive esattamente in questo contesto, cioè il puritanesimo e la frontiera, che hanno cooperato per molti anni, sono andati a confliggere sostanzialmente negli ultimi, perché la posta in palio è totale, cioè i puritani vogliono tutta l'America per loro e la frontiera, diciamo, delle mille opportunità, con l'ingresso dei latini, no, dei cattolici eccetera, vogliono l'apertura del sogno americano. E il conflitto è diventato veramente insanabile, il conflitto che era cominciato con Kennedy, no? nel 60 è diventato insanabile. L'assalto al Campidoglio probabilmente si iscrive esattamente in questo contesto, cioè è un atto simbolico, non è un'insurrezione, io questo ci tengo a dirlo, perché l'insurrezione è la presa del Palazzo d'Inverno, cioè il rovesciamento del sistema politico,
certo.
No? Ecco, è un atto simbolico criminale naturalmente, perché porta a 4 morti ed è ben organizzato tra l'altro, no? Però non è, è un atto di riconsacrazione dello spazio, cioè lo spazio che i trampiani, chiamiamoli così, ritengono occupato ed infiltrato dalle forze del male di Washington. Ecco, secondo un archetipo, anche qui puritano, che risale a Salem, addirittura le streghe di Salem, e arriva fino all'esorcista.
Aspetti, professore, dicendo, che abbiamo tutti un sacco di domande. Vai, Marco.
Mi sta dicendo che in questo momento, per fare spazio, diciamo, l'americano puritano è disposto tranquillamente a toglierlo a chi l'ha già conquistato, quindi non è un problema del fatto che lo spazio non c'è più, è che è occupato dalle persone sbagliate fondamentalmente.
Sì, diciamo che le due cose sono insieme, cioè lo spazio non c'è più perché non si riesce più a trovarne di nuovo e bisogna assolutamente trovarlo. Dall'altro, l'ingresso in America di persone che provengono da altri mondi, sostanzialmente da cattolici, no? Determina una differenziazione, per cui quello spazio adesso diventa uno spazio potenzialmente di tutti e non soltanto di quel tipo di America. Quindi bisogna difendersi in tutte le maniere possibili ed immaginabili. Quindi il conflitto sta crescendo da questo punto di vista, non sta diminuendo.
C'è un ascoltatore che scrive: l'America della frontiera degli spazi è quella di Trump e non quella sofisticata dei Dem.
Certo.
A me pare che qua invece non si. Lei abbia un'altra posizione, non una questione.
L'immaginario.
Sì,
che
sì,
è di tutti gli americani, poi ognuno lo controlla come diversamente.
Sì, diciamo che l'America di Trump è un'America sostanzialmente di controllo. Da questo punto di vista, cioè, l'ascoltatore non ha tutti i torti nel dire che Trump è anche l'uomo della frontiera, è lo sceriffo, no? È colui che attraversa lo spazio da giustiziere, no? Eccetera. Però è chiaro che per fare questo deve prima controllare ogni singolo spazio e categorizzare soprattutto, perché uno degli elementi fondamentali del puritanesimo è quello di attribuire ad ognuno non solo il proprio spazio, ma la propria categoria mentale e culturale. È un'ossessione tipicamente poliziesca da questo punto di vista. È chiaro che una volta controllati tutti si può ripartire alla conquista della frontiera, però bisogna trovarla prima, ecco.
Sì, certo. Ebbene, le frontiere sono infinite, dai, però, professore, possiamo porcene tante, se ne possono porre tante. Il problema è quando la loro frontiera coincide, diciamo, con la nostra.
Sì, però da questo punto di vista Trump ha fatto una cosa molto semplice, cioè puritanamente ha ritirato tutta l'America dal resto del mondo, no? E di conseguenza la città sulla collina, no? Che secondo i padri puritani poteva sia brillare nella notte, sia portare la luce, disgraziatamente, dico io, al resto del mondo, per Trump deve solo brillare nella notte. Ora bisogna vedere che cosa succederà adesso con il nuovo presidente. Trump ha rivendicato una cosa forse giusta da un certo punto di vista, cioè che non ha dichiarato neanche una guerra, no? Rispetto al tipico presidente americano che una guerretta ogni tanto la deve dichiarare perché
no, ha sparacchiato un po' sulla Siria comunque.
Sì, ecco, beh, io però vorrei aggiungere una cosa, che Trump in realtà una guerra l'ha dichiarata, ed è la guerra al Messico, nel senso che la costruzione del muro di distinzione, di separazione dal Messico è una vera e propria guerra, certo, appunto a queste masse di individui diversi, secondo loro, che cercano di entrare nella home. Ecco, questa è una cosa che forse andrebbe segnalata, insomma.
Ora, una cosa però, professore, noi abbiamo parlato finora di spazio fisico, però la conquista dello spazio americano è stata molto la conquista di uno spazio immaginario, cioè per i puritani chiaramente il vuoto è il male, è l'orrore, e questo vuoto si può riempire anche immaginandosi, andando diciamo più in là della realtà, costruendo delle spiegazioni. E questo immaginario americano è quello nel quale siamo cresciuti tutti, secondo lei cambierà da questo momento in poi?
Allora, questa è la domanda delle domande, nel senso che quando abbiamo chiuso il libro a cui facevamo riferimento prima nel 2015, noi ci siamo chiesti proprio questo fatto, cioè con Obama, che effettivamente è un personaggio molto anomalo, no? Sta cambiando l'immaginario americano o no? E noi devo dire che vigliaccamente non abbiamo dato una risposta, ma se avessimo detto di sì saremmo stati subito smentiti da Trump, insomma, perché dopo Obama è arrivato Trump, che è esattamente l'opposto, come dicevo prima. Quindi in realtà l'immaginario americano secondo noi è in lenta trasformazione, anche perché la trasformazione sociale, no? Di queste masse di cattolici che stanno arrivando, di latini sostanzialmente in America, è radicale, non c'è niente da fare. A che cosa porta questo ingresso di cattolicesimo, diciamo? A una concezione per l'appunto molto diversa della predestinazione, no? Per cui Se il sogno americano è realizzabile attraverso il libero arbitrio e non attraverso la predestinazione, è aperto a tutti e di conseguenza la situazione cambia radicalmente e l'identità americana, così come l'abbiamo descritta, cambia. Un'ultima osservazione, attenzione, perché in America il sogno e la realtà sono esattamente la stessa cosa, mentre in Europa l'utopia, diciamo, non è necessariamente pensabile come realizzabile, cioè è semplicemente una proiezione di sogni, di desideri e di incubi anche. Non a caso il romanticismo, come contrasto tra illusione e realtà, nasce in Europa e non in America, insomma. In America l'utopia deve essere pensata come realizzabile, altrimenti non è un'utopia, è semplicemente una cosa che porta al fallimento, no? Chi sogna e non realizza è un fallito, non è un romantico in America, ecco.
La ringraziamo davvero tanto, professore. Io non so, è tanti che scrivono prendendo solo posizione contro Trump, contro Biden e così via. Qui si parla di immaginario americano comune a tutti gli americani. Dopodiché i democratici americani, non stiamo parlando dei cent'anni del PC, ecco, stiamo parlando di democratici americani. Un'altra cosa, un'altra cosa.
Si categorizzano da soli.
Sì, vabbè. Comunque, professore, ne riparliamo, perché davvero, beh, insomma, oggi ho dato appuntamento di nuovo a tutti, quindi facciamo il bis della puntata Fare Spazio con gli stessi ospiti e riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Grazie davvero, grazie davvero,
grazie a voi,
buon lavoro, buon proseguimento.
A voi, grazie, arrivederci.
Viabilità.
Si può fare. Può fare.
And he was a Catholic, the ethic ran through his bones. He lived alone with his mother, collecting gossip and toys. Every Sunday when he went to church, he'd kneel in his pew and he'd say, it's work, all that matters is work.
Ed eccoci qua per l'ultimo quarto d'ora insieme. Marco, adesso abbiamo una ragazza che, diciamo, il suo spazio l'ha trovato nel mondo del lavoro, lo sta cercando nel mondo del lavoro. Mi piace molto che lei oggi abbia accettato di essere ospite nella nostra puntata di Si può fare. Si chiama Romanè Bertani, era un ex NEET, di quei cosiddetti giovani che né studiano né lavorano, ha partecipato a un progetto che si chiama Ad Astra, Spazio al tuo futuro, un progetto promosso dalla Fondazione di Comunità Milano, del quale noi parlammo tempo fa. Ebbene, lei ha seguito questo corso e adesso, insomma, diciamo, si è riqualificata sta entrando nel mondo del lavoro. Romanè, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno, quanti anni hai, cara? Questa bella vocina.
26 anni.
Vabbè, ma...
26 anni, sono allora, veramente giovane.
Sei veramente giovane, avevi smesso di studiare e anche magari di cercare un lavoro, se abbiamo capito bene.
Sì, esatto.
E come mai intanto avevi deciso che, boh, fine
non
così?
Non è stata una decisione, purtroppo la vita mi ha portato a non poter, diciamo, costruirmi un futuro, mi sono dovuta occupare di altre cose.
E poi a un certo punto ti è arrivata questa proposta?
Sì, esatto, mi è arrivata questa proposta che ho accettato pienamente e appunto ad oggi ho veramente dei risultati stupendi.
Senti, com'è andata? Allora, prima cosa, si è tornata a scuola? In questo progetto ti hanno riportato?
Sì, ho fatto un percorso in varie accademie molto importanti, appunto Campari, Lavazza, e poi ha conseguito fare un tirocinio. Quindi sono stata formata sia appunto come accademia, teoria e poi anche effettivamente lavorando.
Settore alimentare, direi.
Settore alimentare, sì, ristorazione, comunque, anzi ci hanno fatto fare pure un tirocinio presso Italy, che comunque è internazionale.
Tu parli anche lingue straniere, cioè pensi che magari in futuro Italy ti potrà proiettare da qualche altra parte?
Beh, tutto è possibile,
magari.
Non si può sapere, magari sì.
Senti Romanè, ma è importante, che fiducia dà il fatto che di ritrovarsi in uno spazio aziendale così bello, cioè Campari, Lavazza sono aziende di un certo peso, quindi dà fiducia questa cosa qui, ti senti in qualche modo, diciamo, in qualche modo rassicurata dall'importanza di questo e dalla bellezza di questo progetto?
Sicuramente mi sento rassicurata perché appunto sono nomi importanti, penso che sia anche una garanzia anche per il futuro, perché in quell'ambito lì se un bar chiede o cerca personale sicuramente dà importanza a due attestati del genere. Penso che è stata appunto una grande occasione, chi appunto ne ha usufruito appunto secondo me è proprio una vera garanzia per il nome e per il mestiere.
Senti, chi erano i tuoi compagni, colleghi, così va a farsi un po' gli affari loro? Di te ci hai già detto, per vari motivi della vita non avevi più studiato, non avevi più fatto niente.
Sì.
Loro?
Loro pure, allora io sono ancora in contatto con loro perché poi ovviamente si crea un gruppo bellissimo. Comunque tutti i ragazzi che per qualche motivo hanno avuto difficoltà di tutti i generi, quindi parlo sia personali che economiche, e quindi hanno aderito a questo progetto, comunque sempre persone che avevano bisogno, ecco.
E quindi avete fatto anche un gruppo extra, quindi è stato anche un modo un po' per allargare conoscenze.
Sì. Sì, è stato bello anche per quello, poi storie praticamente molto simili tra di noi, magari con caratteri molto simili, quindi siamo trovati proprio bene, soprattutto anche con gli operatori che ci hanno seguito, perché siamo sempre stati seguiti.
Adesso però siete un po' fermi tutti, perché se il settore è la ristorazione bisognerà aspettare tempi migliori.
Sì. Purtroppo sì, abbiamo sofferto un sacco noi questa situazione. Però dai, non ci demoralizziamo, siamo fermi, aspettiamo. Adesso abbiamo finito l'ultimo tirocinio, l'ultimo giro di tirocinio, ci aspettava appunto l'assunzione, però purtroppo è andata così.
Magari a qualcuno potrebbe, se qualcuno del gruppo potrebbe intanto, non so se qualcuno ci ha già pensato, cominciare a pensare al futuro prossimo, a qualcosa di suo, a qualcosa da costruire in società. Non so se qualcuno di voi ci ha già pensato.
Ah sì, quello sì, per esempio io parlo per la mia esperienza, io non sapevo come indirizzarmi nella mia vita e ho fatto un sacco di lavori. Poi appunto ho avuto questa possibilità e grazie a questa possibilità ho scoperto che voglio fare la barista per sempre. E già appunto quando mi ero selezionata per poter fare questo percorso, mi ero già fissata un obiettivo che era appunto in un futuro poter aprire il mio locale con le mie idee, ma non solo io, anche altri ragazzi del gruppo avevano esposto questo pensiero verso la fine del progetto.
Dai Romanè, allora ce la fate, barista per sempre, dai, in bocca al lupo per
sì,
tutto.
Per forza.
Approvo, approvo.
Anche a voi.
Grazie mille a Romanè Bertani. Grazie. Che ha seguito, vi ricordo, questo progetto ad Astra Project, Fondazione Comunità di Milano. Marco, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Sai cosa devo dire? Che la costruzione del muro ha avuto inizio nel muro con il Messico nel 1990 con la presidenza di George W. Bush.
Bush.
No, perché Obama è colpevole di tutto, anche del muro, e noi siamo due comunisti, lo devi sapere, mettitelo in testa, non c'è niente da fare.
Me lo segno.
Me lo segno,
lo scrivo nel parquet col coltellino.
Nella campana lì, poi ci sono vari consigli su come puoi smaltirla, mi sono arrivate un sacco di cose, poi magari te le mando. Ringrazio okay. Tutti gli ascoltatori che ci hanno fornito consigli e ci hanno anche detto chi siamo e dove stiamo andando. In redazione voglio ringraziare Thomas Rolfi, Danilo Di Trani, Michele Michelazzo, l'autore di questo programma. In assistenza oggi c'è proprio Danilo, in regia c'è Peter Bescapè come ogni domenica. Marco Malvaldi, ti saluto e ti ringrazio, domenica prossima.
Alla prossima.
Da Laura Bettini, buon ascolto.